Ragazzi, che dire, intanto buonasera, buonasera perché buonasera. Siamo in compagnia di un bel gruppetto, perché sia come numero che come personaggi, dai, perché insomma qualche annetto, no? Giulio?
Diciamo 1975-2015, parliamo di 40 anni di carriera e abbiamo in studio con noi il piacere di avere l'estate di San Martino.
Bene, qui c'è stava la Ola, un applauso,
ce lo facciamo. Applaudiamo come in televisione,
ce lo facciamo noi. Abbattiamoci le mani, come dice qualcuno. Allora, intanto, ciao Giulio, buonasera e ben arrivato. E poi salutiamo naturalmente i nostri amici che sono. Partiamo da sinistra, vai.
Sergio Servadio,
Massimo Baracchi,
Stefano Tofi,
Marco Pentirici.
Insomma, avete capito che non è che sono, diciamo,
Giovincelli.
Ma no, non Giovincelli come musica, dai. Perché Giovincelli lo siete in quanto suonate la musica, fate musica. E fate musica, posso dire, perché oggi come oggi fare musica è una parola grossa, insomma. E
manca
personalmente.
Ah, beh. Manca Riccardo Reggi questa sera, che purtroppo è impegnato
con il lavoro. Beh, lo salutiamo, magari poi ci ascolterà in podcast, quindi gli diamo la possibilità di fare, insomma, i saluti. E beh, io devo dire che inizia la nuova stagione, inizia davvero molto bene, in quanto insomma la iniziamo con un gruppo che appunto è da ieri che fa musica, no? È da ieri che fa musica e fa anche della bella musica. Personalmente, dicevo, appunto, a me piace molto questo genere, c'è chi ne parla bene, parla male, non so se anche Marilyn Monroe vi ascoltava, però come genere, insomma, piace, come il tasso, no? Dice, tu le paghi le tasse? No, io piaccio così. No, a parte gli scherzi, insomma, la domanda di rito non ve la faccio, che poi è quella classica, cioè da dove prendete il nome? Non ve la faccio quella.
Perché? Anche perché, diciamo, del nucleo originale del,
del 75, in realtà c'è soltanto Marco, quindi eventualmente questa domanda potrei anche
spiegarlo il nome, cioè nel 75 eravamo sicuramente giovani e anche un pochetto presuntuosi, quindi l'estate
che ci sta.
E quindi l'estate di San Martino è un giorno di sole in pieno inverno e noi all'epoca pensavamo di essere un giorno di sole per quello che concerne la musica nell'inverno musicale del periodo. Ecco spiegato il perché del nome L'estate di San Martino.
Logicamente si parte tutti con grandi speranze, come tutti i gruppi che partono, insomma, partono sempre nel migliore degli auspici, con la voglia di fare, con la voglia di andare avanti, soprattutto con la voglia di sfondare, per cui una bella giornata di sole, giustamente, sì, era adeguato come nome.
Ma sai, erano altri tempi, c'era altra musica, noi ascoltavamo altra musica e a quella ci siamo ispirati. La nostra storia, come avete detto voi all'inizio, ha 40 anni. E
40 ragazzi, 4-0,
40 anni, sì, 40 anni che siamo insieme, più di un matrimonio probabilmente.
E ben riuscito.
Certo, ci conosciamo bene, stiamo bene insieme e facciamo musica, la musica che ci piace. Quindi partiamo dal 75 con uno spettacolo teatrale, con altre persone. Sono rimasto io praticamente, sono io il fondatore, il cofondatore del gruppo. Poi nell'arco del tempo si sono aggiunte, come potete vedere, altre persone, altre situazioni e siamo andati avanti.
Beh, in una storia lunga 40 anni comunque dei cambiamenti, assolutamente.
Beh, 40 insomma sono 40, non è che micio bau bau. No. E per quello che riguarda la musica, no, nasce dal cuore, nasce dalla mente, nasce dalla penna. Questo tipo di musica, secondo voi, da dove nasce?
Allora, tutti...
Io comincio già con le domande, quelle
tutti
semplici.
Tutti i nostri dischi sono cosiddetti concept, per cui sono in realtà delle storie messe in musica. Quindi nella maggior parte dei casi è nata la storia.
Prima della
storia che poi è stata musicata. Solo in un caso, che è Febo, il disco Febo, c'erano già alcuni pezzi che sono stati poi inseriti nella storia. Per cui questo è un po' l'unico caso, poi per il resto sono tutti pezzi che sono nati per musicare le storie che sono state create.
Bene,
era un po' il concetto della musica prog dell'epoca, album concept, no? Quindi
sì,
dove,
sì,
non,
beh,
c'era un minuta- dove
poi...
non c'era un minutaggio obbligato, un pezzo poteva durare 12 minuti ma anche 50 secondi.
No, in effetti questo... Scusami, stavo ragionando proprio ieri sera.
Volevo
fare una cosa particolare, che nei nostri pezzi, se ci fate caso, quasi nessuno ha la lunghezza, diciamo, standard, 3 minuti, cioè o sì, durano 8 minuti, 9 o 1 minuto e mezzo.
Le long verse.
Ci sono pezzi anche da 1 minuto e mezzo.
Sì, ho avuto modo di ascoltare tanta roba vostra, per cui questo è vero.
No, ma il bello è anche quello, perché comunque io dico sempre, uso una parola non convenzionale, no? Ma la musica è un po' non convenzionale, perché magari sì, rispetta gli standard, ma anche no. Perché magari, certo, uno si aspetta 3 minuti e 40, che è quello il classico, insomma, no?
Standard,
tempi radiofonici, come dico io, anche 2 minuti e 40, però diciamo lo standard bene o male è quello. Il bello della musica di quel tempo...
Tempi radiofonici di oggi, perché una volta li mandavano.
Beh, come la discoteca, che 6-7 minuti o perlomeno tutto il pezzo. Adesso... Non devo neanche a muoverti, cioè, a parte che vabbè, discoteca, lasciamo perdere. E la musica prog invece è stata anche un po'... Io adesso correggetemi se sbaglio, però io mi immagino questo: il blues ha un certo tipo di sound, un certo tipo di, diciamo, va da solo, no? Come si dice. Ma paragonato al prog, no? Che ne pensate voi? Il blues come, diciamo, movimento, come creazione, come improvvisazione rispetto al prog?
Cioè,
l'ho detto, io faccio già domande semplici.
C'è una differenza abissale, a mio modo di vedere. Innanzitutto la parte armonica, che nel blues è quella. Sai come comincia e purtroppo, a mio modo di vedere, sai anche come finisce. Cosa che è assolutamente impossibile nella musica prog. Cioè, è un continuo divenire. Un'altra cosa fondamentale è, diciamo, non voglio dire una regola perché non esistono regole, ma una cosa non scritta nella musica prog è la frantumazione dello schema canzone. Cioè non esiste più lo schema canzone dato dal ritornello, strofa.
Fuori dagli schemi completamente.
È un continuo divenire, per cui i pezzi diventano lunghi anche per questo, perché non c'è uno schema dato da una strofa che si ripete, inframmezzata dal ritornello, che si ripete, eccetera. Il classico schema A, B, A, B, eccetera.
Ma poi a livello qui può essere
A, B, C, D, E, F,
G, e chi più ne ha.
Cioè, in effetti, ascoltando alcuni pezzi di questa musica, però adesso non voglio parlare proprio di noi, ma in generale,
tu vedi
che all'interno di un pezzo di 10 minuti magari c'è tanti di quei contenuti che altri gruppi magari ci avrebbero fatto 3 album con un pezzo di 10 minuti.
È anche difficile, diciamo, a livello radiofonico, no? Magari visto i tempi, tagliare il pezzo, che è la cosa più brutta che uno può fare a livello radiofonico, sì, mandando un pezzo. Però poi ci faremo, diciamo, perdonare mettendoli poi in rete, quindi non c'è problema. Però almeno così diamo l'idea di provare, ma il problema è che tu provi, devi provarlo tutto il pezzo per quello che riguarda la musica prog, perché non è mai uguale, non è mai sequenziale, non è mai la stessa cosa.
Guarda, in due parole ti posso dire una cosa:
è un po' come l'amante.
Musicalmente esiste, e Stefano correggimi, il giro blues, ma il giro prog non esiste, perciò ecco, questo potrebbe raccogliere tutto quello che stavamo dicendo.
Io conosco solo il giro pizza, quindi
quella è un'altra storia.
È un po' come una risalita, no? Che ne dite?
Sì, assolutamente.
E allora risaliamo. Era tanto per far capire, insomma, che la musica cambia, non è sempre la stessa. Tu ti aspetti una cosa e poi magari trovi tutt'altro, no? Trovi un qualcosa che magari è diverso e esula da quello che sono gli schemi convenzionali, quello che uno magari, non so, si aspetta oppure vorrebbe, no? Magari che venisse, diciamo, non so. Uno pensa, dice, ah, c'è un bel sound e poi cambia, no? Qual è la, diciamo, la costante nella musica prog, se ce n'è una?
Beh, è difficile dire che ci sia una costante, perché la musica prog ha un'enorme varietà, anche la stessa, diciamo, suddivisione ritmica, spesso e volentieri non è in quattro quarti, non è una suddivisione.
Sta parlando il batterista, che è il motore.
Binaria magari può essere ternaria, composta, può essere dispara. E armonicamente, insomma, ha delle variazioni che possono essere anche veramente molto molto decise all'interno dello stesso pezzo, all'interno degli stessi 2 minuti di musica.
Certo.
Quindi è difficilissimo racchiuderla in uno schema. Basta pensare a tutti i gruppi di musica prog che abbiamo ascoltato e che sono diversissimi uno dall'altro. Ognuno
Beh, questo è anche un vantaggio per chi fa musica, perché magari due cose uguali vuol dire che ha copiato, certo. Sostanzialmente. Certo. Insomma. Beh, è una bella cosa anche questa, insomma. E, intanto io volevo farvi saluti da parte di Marco Mollichella, che è il nostro, diciamo, cura una rubrica che si chiama Celtic Tales, suoni e musiche da terre lontane, e che questa sera non poteva venire in quanto è ospite fisso della nostra trasmissione, e comunque vi fa i saluti e vi fa,
grazie,
insomma,
grazie. Abbiamo. Grazie.
Molto bene. E che ci ascoltiamo adesso?
Allora, sempre volevo specificare un attimo i brani che state ascoltando, cioè il primo brano che avete ascoltato e quello che andrete adesso ad ascoltare, sono brani live di un concerto fatto al Cinema Teatro Zenith nel dicembre dell'83. Noi li abbiamo ritrovati molti anni dopo da un nostro fan che aveva registrato la classica cassettina dell'epoca.
Era il nostro fonico all'epoca.
È il nostro fonico,
la
sì.
Cassettina.
La cassettina, sì. La
cassettina.
La musica cassetta. Quindi questo che ascoltate adesso fa parte proprio del, non dico della prima produzione, perché è, la prima produzione risale ancora a prima. Però, ecco, è il...
Diciamo che la prima produzione con... più o meno questa formazione,
con questa formazione
e con una svolta decisamente verso il prog.
Chi erano gli elementi che mancavano rispetto a quelli che ci sono stasera?
Beh, dunque,
quelli che c'erano lì?
Che c'erano allo Zenith.
C'era Mauro Formica al basso.
Al posto di Massimo, ok?
Sì. Massimo.
Adolfo Brog,
che purtroppo ci ha lasciati nel 2006.
Sì, alle chitarre acustiche.
E Riccardo Reggio, ovviamente, sì, alle chitarre acustiche.
Anche lui la chitarra acustica. Prego.
La risalita. We'll be right back.
peccato interromperla e noi ce la teniamo anche come sottofondo perché ci piace. Allora, parlavamo appunto di risalire, no? Ma perché questo titolo?
Riferito alla storia e alla risalita di Salmoni, in realtà.
Ah, quindi del fiume?
Sì, sì.
E come è venuta questa idea? Io sono curioso, no? Come, perché magari stavano a pesca, no? Magari
no, perché Alder è il nome del protagonista, diciamo, della storia, che è un pescatore. Uh-huh. Per cui c'è stata tutta una documentazione anche su tutti i vari tipi di pesci. Abbiamo trovato i pesci più strani, pesci ermafroditi, le donzelle zingarelle, non mi ricordo come si chiamava.
Pesce vetro.
Sì, tu pensa che lavoro pesce vela. Che lavoro che c'è stato dietro a un dito.
Nulla è stato lasciato al caso. Poi durante i concerti facciamo anche una piccola scenografia col polistirolo, a stella marina.
Bellissimo.
Beh, erano altri tempi, altre situazioni.
C'era chi tagliava, no, quello prima, tagliava i faretti con le forbici.
Ah sì, Peppe.
Il lamierino tagliato con le forbici. Sì,
perciò non è stato, diciamo, un semplice concerto, proprio è stato uno spettacolo creato.
Sì, noi cerchiamo quando è possibile proprio di fare uno spettacolo che comprenda non solo la musica, ma anche altre forme, tipo
le immagini, diciamo, di coinvolgere
la recitazione, cioè è una cosa un po' più completa.
E ho avuto l'onore e il piacere, diciamo, di vederle queste vostre rappresentazioni, diciamo, e sono state veramente eccezionali. Al Pavone per esempio, dove comunque c'è stata tutta la parte recitata da parte di Mauro
F. Cardinali.
Ok, l'ho fatto dire a voi apposta.
Non era preparato, era in coro.
È stato veramente una cosa costruita in ogni minimo dettaglio.
Uno spettacolo di arte varia, no?
Esatto.
Con la sorpresa fatta di musica,
con la sorpresa finale. Con la sorpresa finale, Stefano, Massimo,
Francesco Di Giacomo, che non era annunciato.
Francesco Di Giacomo.
Non lo diceva nessuno, in realtà.
Infatti, rimanemmo tutti, anche dalla platea, dagli spalti, rimanemmo tutti un attimo scioccati da questa eccezionale presenza, insomma.
Che non avevamo, sì, effettivamente.
Non era calcolata.
Abbiamo avuto la fortuna, appunto,
di collaborare.
Cioè lui ha collaborato con noi, sì, in maniera splendida.
Sì. E, a livello professionale e umano, direi.
Sì, tra l'altro, mi piace distaccare, diciamo al 99%, non abbiamo controllato fino in fondo, ma credo che sia così. Credo che sia Talsette, cioè la voce di Francesco Di Giacomo in Talsette, sia l'ultima cosa che Francesco Di Giacomo ha registrato in un disco che sia di musica, perché poi si è dato un po', diciamo, al teatro, ha fatto le cose sue. Sì. Per cui credo che sia proprio l'ultimo intervento che lui ha fatto in un disco.
Perciò, insomma, ci avete avuto anche questa.
Francesco Di Giacomo, mitico cantante del Banco.
Banco di Motosoccorso, sì, certo.
Cioè, non stiamo parlando di.
No, infatti l'abbiamo nominato.
Noi
però
diciamo che nella nostra storia abbiamo avuto collaborazioni importanti. Se vuoi, sì, se vuoi.
Magari ci arriviamo sentendo.
Ci arriviamo poi, sì, certo. Sì.
È un cammino, no? In un certo senso. E io volevo chiedere una cosa, no? Avete nominato il teatro, no? Ma com'è il teatro e la musica prog insieme? Visto che abbiamo detto scenografia e tutto quanto, a me è venuta già l'immagine, no? Ascoltando già mi sono fatto, fra virgolette, come si dice, un film, no? Ma voi fate anche questo durante i concerti?
Allora,
perché so che fate tante cose.
Stefano, io normalmente non riesco a dissociare l'immagine dalla musica, cioè è un tutt'uno.
Di pari passo.
E non riesco a suonare se non penso a qualcosa di concreto.
Infatti tu hai detto, visto, mi è venuto da solo
un'immagine, poi c'è, cioè, l'immagine può essere anche la cosa più assurda, però concreta nel senso
legarlo, certo.
Quindi vale a sé. Poi la storia della musica prog è piena di personaggi che abbinavano alla musica e al canto. Parliamo di Peter Gabriel, certo. Travestimenti, eccetera, costumi, no? Per cui
sì,
cioè questa cosa è indissoluta,
sì, sì,
le immagini.
Sì.
Poi si è evoluta col tempo, per esempio, anche noi abbiamo fatto delle cose che importanti, specialmente in Talsette, con l'aiuto di Massimo Achilli, che ha
curato la parte.
Ha fatto praticamente un video per ciascun brano. Ogni brano c'era una
una traccia audio, una traccia una, video.
Diciamo una confezione del disco era una confezione audio, era legato anche il DVD.
Diciamo,
c'erano due edizioni, una sì, soltanto musicale e una che
una con anche il DVD.
Sì, certo.
In pratica nell'ambito della DVD, storia ogni pezzo è un fermo immagine e lui da questo fermo immagine ha creato un video.
Che poi abbiamo è la storia per immagine.
Durante i concerti tra l'altro.
Figo, certo.
Come cioè, mentre suonavamo poi, c'era il video.
Talsete è il nostro terzo disco, io cerco sempre di
certo, perché noi parliamo.
Cioè il primo disco, i primi due brani fanno parte di Alde, questo concerto live dell'83, come dicevo prima. Allo Zenith. Segue il secondo disco che è Febo.
Da quale tratto il prossimo pezzo che,
sì, che sentiremo. Poi c'è Talsete. E poi abbiamo Esma 40 che è uscito proprio da pochissimo tempo, che è un disco acustico, poi ne parleremo se mai.
Scusami, riguardo Febo, volevo dire, praticamente è un disco registrato interamente in studio.
Rispetto agli altri, ricordiamo che avete sentito poco
rispetto
prima,
al primo che
erano
che era
dei
un
live,
concerto registrato con mezzi di fortuna più o meno, insomma.
Beh, comunque un buon audio.
Mentre questo qui, penso che la differenza si senta, insomma.
Nel frattempo è arrivata una domanda e il nostro Marco ci chiede, visto che eravate colleghi del mitico, lui sottolinea mitico, Adolfo Breug, avete mai pensato di fare una commistione tra musica medievale, celtica e rock progressive?
Ci abbiamo pensato un miliardo di volte, guarda, è una domanda che mi fa male il cuore, perché ci abbiamo pensato tantissime volte, abbiamo tentato di fare delle cose, no, dal vivo l'abbiamo fatto,
sì, certo, realtà,
ma semplicemente inserendo i loro strumenti, certo, nei nostri pezzi.
I micrologi.
Certo, i micrologi.
Concepire proprio un pezzo, andare a crearlo, mescolando le due cose, è una cosa che personalmente con Adolfo ne ho parlato infinite volte. Poi purtroppo non si è trovato mai il tempo, non si è trovato mai il modo, più che altro per i loro impegni che erano veramente tanti.
Però dal vivo sì, dal vivo noi abbiamo anche nel concerto che proporremo il 31 ottobre, anche questo magari ne parliamo, abbiamo degli ospiti, come ospiti
sì,
di Microlobus, quindi assolutamente.
Sono vostri compagni di viaggio,
suonano cose nostre.
Comunque dicevo, i Microlobus sono vostri compagni di viaggio spesso, perché l'ho visti in diverse occasioni, sono amici prima di tutto logicamente, poi da quello che ho capito compagni di viaggio, comunque avete tante cose in comune, tante cose da condividere.
Sì, abbiamo registrato nel nostro studio.
Hanno il logo di un albero.
Sì. Non per niente, bravo. Esatto. Abbiamo registrato parecchi dischi di Microlobus nel nostro studio.
Infatti Marco mi diceva, visto che considerato che l'assemble del Microlobus con Adolfo fece insieme a Daniele Sepe un bellissimo cronomachia,
sì, meraviglioso.
È preparato, Il nostro Marco non lo coglierete mai impreparato.
Bene. E adesso non so, io volevo comunque, volevo diciamo anche da un punto di vista di strumenti presentare il nostro gruppo, no? Mi sembra che stiamo parlando, quindi
assolutamente doveroso.
Stefano Tofi, le tastiere, pianoforte e tastiere in genere. Chi più ne ha più ne metta, muri di tastiere, comandava adesso Massimo Baracchi ai basso e contrabbasso, Sergio Servadio al drums, alla batteria
e percussioni.
Manca Riccardo Regi che suona la chitarra 12 corde elettrica e acustica e 6 corde elettrica, e io sono Marco che suono flauto traverso,
sax, i vari fiati, e
la chitarra acustica
e canti pure
e canto su Febo sul secondo disco canto,
quindi su Alder
anche su Alder sì.
Sono amori, no? In un certo senso
sì, beh, certo.
Sordo. c'era un'onda di grano. In quel libro bambino i papaveri rossi per l'odore d'estate. Una bici da grande appoggiata sul fieno, un sospiro, un tremore in quel pizzo di seta, la vertigine di un ruggito infinito, ci bastava così poco. C'era sale nel sale di quella minestra, riscaldata soltanto da un sorriso davvero gentile, un lieve tepore che sapeva d'eterno. Potente, invadente come l'ombra di un io, sui peccati che ti manda il buon Dio.
Accarezza.
È il significato principale di tutto il brano, insomma. Beh, un po' possiamo dire che la musica prog un po' è una carezza anche per quello che riguarda la musica, perché comunque sì, ci sono dei pezzi da violenza, come si dice, e ci sono dei pezzi magari più melodici, più diciamo sì, morbidi, ecco, diciamo così. Sì. E a me piace proprio il contrasto tra il un po' l'aggressive, no, diciamo così, e il pezzo morbido, no? È presente quando c'è quel cogito, e poi c'è la pausa, e quello è il bello
perché molte cose sono più o meno mediate alla musica classica, che è piena di queste cose,
vedi,
cioè di fortissimo e pianissimo, mentre la maggior parte della musica oggi, se la vedi, è completamente senza dinamica,
piuttosto piatta, che poi musica è una parola grossa oggi, oggi perché ci sono bei pezzi, però
no, leggera, perché è tutto molto compresso, molto tirato, e esatto, molto sempre lì.
Tempi radiofonici,
anche le esigenze radiofoniche.
Tempi radiofonici, 3 minuti e 40, il pezzo deve essere praticamente composto dal ritornello, bridge, cioè strofa, bridge, ritornello, per cui deve essere molto compatto.
Qual è la difficoltà maggiore nel fare questo tipo di musica?
Bella domanda.
Beh, tutto sommato hai una certa libertà comunque. Quindi...
E poi se sei spontaneo, cioè la difficoltà non ce l'ha mai. Cioè io per esempio avrei difficoltà
a seguire gli schemi,
se mi dici facciamo un pezzo di musica leggera, non so, un blues, magari vado in difficoltà, cioè sicuramente vado in
deve
difficoltà.
Deve durare tot minuti, deve avere queste caratteristiche.
Anche perché è un territorio che non frequento.
Certo, perché comunque ogni genere va frequentato, comunque ogni genere... Io da chitarrista blues posso dire che mi troverei in difficoltà, perché comunque ho cioè, ascoltando i pezzi mi rendo conto, sbagliando probabilmente, che ci sono anche i famosi cambiamenti di tempo che dicevamo, i cambi di tempo, di ritmiche, eccetera, che io non sono abituato sul pezzo blues ad avere.
Sul
per
pezzo
cui
che appena ascoltato
ce n'era un'infinità.
Questo parte in 7 ottavi, poi vai in un 6 ottavi e Matti ci voglio, capi che è un 6 ottavi.
Esatto.
Solo la mente di Sergio poteva
che niente, Sergio.
Vedi, le unicità
Sergio ha imposto la ritmica di questo pezzo qui.
abbiamo scoperto. E intanto mi sono arrivati diversi commenti, insomma, sia da i più piccoli, nel senso, io parlo ragazzi di ventenni, che da bene, ragazzi, bene, insomma, più vissuti in un certo senso, no? Trentenni e via dicendo.
Ragazzi vissuti non è male.
Trentenni anche, oggi sono vissuti.
Come noi siamo vissuti con una ventina di anni di esperienza.
Ma quando io ho 42.
No, come dice Sergio, siamo ventenni con una ventina di anni di esperienza.
Esatto. Quindi forza, io sono già passato
forse anche 30.
Beh, se sono 40, insomma, un motivo c'è. E, è un po' come la mattina, no? Quando nasce il sole, quando spunta il sole, no? E a proposito del sole, no? Io volevo chiedervi qualcosa rispetto a questo pezzo, qualche curiosità sul pezzo che ascolteremo tra poco.
Sì, Sole.
Esatto.
Sole appartiene all'album Febo.
Febo, sì. Appunto.
E diciamo il pezzo conclusivo. Adesso stare qui a narrare la storia è abbastanza complicato, anche se diciamo parla di un anche qui c'è un personaggio che è un ragazzo, un adolescente che appartiene alla cosiddetta generazione Y. Tant'è vero che la copertina, se avete fatto caso, è proprio un Y stilizzato, non ce l'abbiamo qui,
penso. No, non c'è.
Sole è il pezzo conclusivo praticamente del disco. E c'è un intro strumentale abbastanza sognante che descrive proprio questo momento, il momento in cui il sole si fa capolino, diciamo.
Quindi se uno dovesse mettere la scena, oppure, anzi c'è già, quindi come facciamo? Cioè, che mi immagino? Che cosa mi devo aspettare?
Cosa devi aspettare?
È il momento in cui...
Devo solo chiudere gli occhi oppure
c'è... Sì, beh, sì, c'è un testo che è abbastanza...
significativo.
Sì.
Quindi sai che facciamo? Noi ci
ascoltiamolo, poi saranno gli ascoltatori.
Voi chiudete gli occhi intanto.
Ecco, bravi. Thank you.
chi spara, certezza in chi se ne va. Per tornare domani, carezza sul viso stanco di un padre in affanno, con te la mano ferita ad alzare si scioglie fino a farsi toccare.
Sentendo questo meraviglioso pezzo mi viene in mente, ma ci avete portato una scaletta, ci avete portato numerosi pezzi, ma il criterio di scelta di questi pezzi, perché immagino che in un gruppo con 40 anni di attività, comunque un gruppo come il vostro, prima di tutto di amici,
sì, fondamentale questo,
di musicisti, ma soprattutto e prima di tutto di amici, e le vostre creazioni sono come dei figli. Cioè, io penso che sia stato difficile, noi vi abbiamo dato un limite di 10-11 pezzi, ma come avete fatto a sceglierli? Avete un...
Anche perché è una scelta
avete
dura.
Tirato i dadi.
Forse abbiamo chiuso gli occhi, abbiamo messo i CD sopra un tavolo, abbiamo puntato il dito, questo sì, questo sì, questo sì.
Perché difficile abbiamo cercato di scegliere un po', di fare una scelta che, diciamo, desse un po' un'idea complessiva di tutto quello che abbiamo fatto, anche se è molto difficile ovviamente, però ecco, abbiamo scelto cercando, specialmente con i brani che seguiranno, vedrai che ci sarà diciamo, un'evoluzione, di, esatto, un'evoluzione, e sì, abbiamo scelto dei brani, vi sono anche degli ospiti, certo, dei brani magari più movimentati, alcuni un pochino più tranquilli,
diciamo, con delle divagazioni musicali un po' particolari.
Come, scusa?
Con delle divagazioni musicali un po' particolari.
Anche
diciamo così,
ci avete in offerto, diciamo, diversi, diciamo che ci avete offerto un viaggio nel vostro viaggio,
certo, bravissimo,
un piccolo, bravo, viaggio, bravo, nel vostro grande, bravo, viaggio di 40, bravo, anni. Ma una domanda,
un universo parallelo,
una domanda, ma che penso che ve l'avranno fatta in tanti, questa la voglio fare specialmente a Marco, perché diciamo che è il fondatore, ma sì, 40 anni insieme sono tanti, ma c'è un segreto, c'è un,
sì, come tutte, bella, le cose, domanda, conoscere le potenzialità e i limiti di ognuno e rispettarli. Sai, è come nelle famiglie, ci sono dei giorni che uno è stanco, lo ripeto, anzi no, lo dico, noi non facciamo questo di lavoro, abbiamo altre attività, io personalmente, ma anche gli altri membri del gruppo. Quando ci troviamo insieme bisogna stare bene, e stare bene significa conoscere le persone che hai di fronte, con le quali passi dei momenti musicali, e quindi conoscere significa lasciar correre quando c'è da lasciar correre,
certo,
perché ormai ci conosciamo talmente bene che sappiamo quali sono i limiti di ognuno.
Beh, ragazzi, sono 40 anni,
sì, cioè, però magari anche imporsi in certi momenti,
certamente, certo, certamente, certo, però, certo, però sempre,
perché,
sempre,
perché è successo anche questo,
sì,
no?
Sempre con molto rispetto,
sì,
rispetto,
sì.
Però in 40 anni siete qui, quindi cavolo, sì, cioè, vuol, sì, dire che se non c'è coesione,
non so
così,
se ho risposto alla tua domanda,
assolutamente, ma... anche perché io credo fondamentalmente che quello che fate voi, come in una piccola parte quello che faccio io col gruppo mio, è un, deve essere un piacere, cioè, sì, se, certo, si creano degli attriti, se si creano delle condizioni in cui non è più un piacere ma diventa uno sforzo andare alle prove, stare ore e ore in sala di registrazione, se quello diventa uno sforzo, non esiste, ricordo, più, diciamo,
c'è anche quello,
c'è anche quello,
certo, quando si registra, quando si fanno i dischi è pesante,
pesante. Anche, è uno sforzo che condividete, cioè, se io credo che se ci siano degli attriti all'interno, certo, del gruppo non è più,
ma
possibile,
sai, c'è sempre la persona arriva, magari è stanco del lavoro, quindi è nervoso, noi lo sappiamo, quindi bisogna in qualche modo far sì che anche per lui quel momento sia un momento di serenità, per quello che è possibile,
certo,
con la musica, tramite la musica,
certo,
questo forse è il nostro segreto, e è l'amore immenso per la musica. Io voglio dire questo da fondatore del gruppo. Io mi ricordo che quando negli anni, diciamo dal 77 all'80, facevamo le prove, ieri. Cioè, noi guardavamo l'ora la sera e spesso e volentieri erano le 5 della mattina, cioè, non ce ne rendevamo conto, cioè il bello era proprio questo, la condivisione proprio assoluta, in toto del progetto, di quello che stavamo facendo. Sicuramente questo ha contribuito a tenerci 40 anni insieme,
sì, certo, anche perché purtroppo vedo nelle realtà piccole o meno piccole che siano della, parliamo della città nostra, di Perugia, dei nuovi gruppi attuali, io vedo troppo spesso il cambiare gli elementi, perché mi ero stupato, perché quello non veniva mai alle prove, cioè non vedo quella passione, non vedo più quella pazienza,
assolutamente, la pazienza,
coesione,
è fondamentale per noi,
a volte vedo dei musicisti, se vogliamo chiamarli così, che suonano perché, come se faceva, diciamo, noi a 14-15 anni, il chitarrista è figo, suona un mese, due mesi, con la differenza che noi compravamo la Echo da 50.000 lire. Oggi vedo delle situazioni in cui arriva il chitarrista che ha cominciato l'altro ieri con attrezzature da migliaia e migliaia di euro, poi si stufa.
Vedi,
e noi facciamo l'affare,
assolutamente, la nostra fortuna, noi facciamo l'affare.
Ecco, volevo dire questo, cioè il risultato che voi state ascoltando è dato da sì, amore per la musica, tanta pazienza, tanto lavoro, non siamo, forse tranne due casi, il mio amico Stefano
e Sergio.
E Sergio, che sono stati veramente per anni bravissimi professionisti. Gli altri non siamo professionisti, abbiamo bisogno dei nostri tempi, abbiamo bisogno di studiare, e il risultato è quello che voi state ascoltando, quindi
grande questo, risultato.
Sì, cioè non c'è, dice, oh, quello viene con noi perché è bravo, non esiste. Se viene con noi, tutti quelli che sono venuti, che hanno suonato con noi perché hanno condiviso il nostro progetto, il nostro modo di essere.
Questo mi sembra, certo, un'ottima introduzione, certo, a tal sete.
A tal sete, sì.
Esatto. Parlavamo di lavoro. Terzo disco. Archivista è un lavoro, no? Certo. Archivista. Esatto. Poi sapremo perché.
In tal sete volevo dire che ritorna il bassista Massimo Baracchi, che era in origine e che da tal sete è rientrato nel gruppo.
Questa invece è
Archivista.
L'archivista.
Il primo pezzo.
Il sound si sente che non è live, però diciamo che, cavolo, bello, bello veramente, devo dire, mi piace molto, mi piace molto. E dai, mi piace che va molto di moda, sto pollice su, devo dire che insomma ha riscontrato il dovuto e il giusto successo che è dovuto a questo pezzo, insomma. E quindi ci siamo ascoltati l'archivista, non l'archivista. Mentre vogliamo dire qualcosa su questo pezzo oppure presentare direttamente
allora,
quello?
Diciamo velocemente riguardo questo disco, che è il nostro terzo disco, uscito nel 2012. Ci tengo a sottolineare che nel portale più importante di musica prog, che è ProgArchive, questo disco risulta il miglior disco prog italiano del 2012 e tra i primi in assoluto di quell'anno. Mi sembra l'undicesimo o dodicesimo posto tra tutte le uscite.
Tutte le uscite prog.
A livello mondiale.
A livello mondiale.
Prog, certo.
Sì. E ha una media altissima di votazioni, perché il massimo è 5, siamo a 4,26 mi sembra, che è più alta dei dischi storici famosissimi, eccetera.
È un motivo, c'è, insomma.
In questo disco ci sono presenze importanti, quali appunto Francesco Di Giacomo, come ho detto prima, che ha partecipato con la sua voce in due brani. C'è Steve Hackett, chitarrista di Genesis, storico, che ha suonato anche lui in due brani. C'è Bernardo Lanzetti, cantante per tre album, se non sbaglio, della BFM, che ha cantato un nostro vecchio pezzo che apparteneva ad Alder, che è il primo che abbiamo sentito, quello vivo, che abbiamo rifatto e arrangiato per l'occasione, l'abbiamo messo come bonus track, non fa parte della storia dal sete, ma l'abbiamo recuperato perché ci piaceva farlo come lo sentivamo,
certo,
adesso.
Certo, oggi.
E niente, questo qui è importante dirlo, riguardo la storia di Tal Sete, è importante dire che è stato poi quello che ha fatto sì che nascesse l'ultimo disco, cioè l'ultimo disco è una riproposizione di quei brani ma in versione acustica, totalmente riarrangiati, alcuni hanno delle parti nuove,
cioè quasi un lavoro da zero,
un
diciamo.
Lavoro sì, praticamente da zero, perché ci sono delle parti nuove che non ci sono assolutamente nell'altro disco, c'è un medley che è fatto con pezzi completamente differenti, certo, rispetto a quell'altro.
E è un regalo che vi siete fatti,
è un regalo
voi.
Che abbiamo fatto per i nostri 40 anni, non per niente, non ha un nome di un personaggio, certo, ma si chiama ESM 40.
Tal Sete è un personaggio, ma il titolo dell'album che ha un'assonanza un po' particolare, perché è Tal Sete di Marzantino.
Esattamente. Indovinate.
Che cosa?
È l'anagramma.
Sarà l'anagramma dell'estate di San Martino.
Cioè, vedete che genialità, che inventiva.
Guarda che sono stati loro a dare l'idea a quel gruppetto che attraversa sulle strisce pedonali,
Sì. Bella questa.
Cioè, è geniale questa cosa, perché Tal Sete, detto singolarmente, è un personaggio, il nome di un personaggio può avere l'assonanza di un nome, ma il titolo intero è l'anagramma dell'estate di San Martino,
come commentavamo prima.
È veramente geniale.
Anche, cioè, i titoli sono Prog, Alder, Femme, Tal Sete, cioè proprio anche questo fa parte, diciamo,
c'è quello che ci ascoltiamo adesso, che secondo me è molto,
però possiamo già annunciare il nome del prossimo disco, Carlo, perché
questo lo posso annunciare io. Il titolo del pezzo che andremo ad ascoltare è Seno.
Thank you. per i ricordi. Non ho più tempo per i ricordi. Non ho più tempo. Oh, non ho più tempo per i ricordi. Per i ricordi, no, 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 più tempo no, per i ricordi, no, 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 più tempo no, 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 più
devo dire che insomma più ascolto e più devo dire che sto passando diciamo i pezzi mentalmente, no? Siamo partiti da un qualcosa di magari non so come spiega, come i primi passi, che poi non sono primi passi, però comunque è una progressione, no? Sì, dico bene?
Sì,
perché sento sempre più corpo diciamo andando avanti. E invece, visto che siamo arrivati a una certa ora, no? Vi ricordo che siete in diretta e siamo in diretta, sono le 21.13 e siamo qui all'ufficio di Ponte San Giovanni. E io stavo pensando, no? Visto che l'orario è quello, ma se l'estate di San Martino dovesse essere, non so, una pietanza, un primo, un secondo, un antipasto, cosa potrebbe essere?
Bella domanda.
Anche diciamo, ognuno magari ha la propria idea, no?
Secondo me c'è un po' di tutto, un po' di antipasto, un po' di secondo.
Uno di quei piatti nordici che comprendono contorno, primo, secondo.
Abbiamo detto che il prog è
un branch, non branch.
Il prog è pieno di cambi ritmici, per cui praticamente potrebbe essere un pasto
una
completo.
Una pizza capricciosa e con goulash.
E armonici.
Volevo appunto dire che in questo pezzo che abbiamo appena sentito, cosa molto molto importante, parlavamo prima di ospiti illustri che hanno collaborato con l'estate di San Martino, abbiamo qui Francesco Di Giacomo, avete potuto riconoscere probabilmente la voce, chi non l'ha riconosciuta lo diciamo noi, era il grande Francesco Di Giacomo, mentre nel pezzo che andremo ad ascoltare è un altro grande ospite, che è Goffredo degli Esposti,
dei Necrologus.
Sì.
Che anche c'era anche sul pezzo prima.
Che c'era sul pezzo prima.
Col cavallo, lo strumento che sentivate prima
con il cavallo. Cioè, prima era nell'introduzione, qui invece nella coda.
Sì. E quindi ce l'ascoltiamo.
Introduzione e coda. We'll be right back.
Beh, devo dire che sentire vari strumenti mi vede in mente, insomma, una cosa carina, una cosa simpatica. Quando c'erano i compleanni, no? Che uno faceva i regali, c'era sempre quello che magari c'era il musicista della situazione, no? E gli venivano regalati vari strumenti. Poi sceglieva qual era il suo preferito, no? Nel vostro caso, non so, è iniziata con un compleanno oppure c'era qualcosa di insito proprio in voi per quello che riguarda lo strumento?
Io avevo un pianoforte in casa perché mia mamma suonava il pianoforte.
Quindi già a livello 2.
È cominciata così. E poi mi è stata regalata una chitarra per la prima comunione.
Ma era un suggerimento tipo per il piano, ora sai già?
No, perché il pianoforte già avevo cominciato a studiarlo. Solo che avevo un maestro un po' manesco, diciamo così. E quindi ho pensato...
Vecchio stile, insomma.
Sì, sono passato alla chitarra.
Dice, forse è meglio che passo alla chitarra, perché almeno...
Io vengo dalla chitarra acustica anch'io, e poi mi sono inventato così proprio perché mi piaceva il flauto traverso, e forse sulla scorta di Jethro Tull, di Ian Anderson, e poi in ultimo anche un pochino il sassofono, che io prediligo il sax soprano. Ecco, questo. Ma vengo dalla chitarra, il primo strumento è stata la chitarra acustica.
Io
il primo amore
quasi,
anche.
Quasi per necessità. Sì. Poi, perché quando cominciammo con Sergio e Massimo Mocellin, all'epoca
mancava il bassista.
Mancava il bassista, e quindi ecco, fra i due, considerando che non potevo prendere il posto di Massimo, che già insomma,
i bassisti mancano sempre,
un buono e valido chitarrista. Allora a quel punto,
se ti può fare piacere, anche Mike Rutherford ha cominciato a suonare il basso perché non avevano il bassista.
Ecco, esatto,
e perché c'era Anthony Phillips che era più bravo di lui a suonare la chitarra.
vedi che ti ha dato una bella.
Diciamo che il paragone non è poi così, però quasi per necessità. Invece praticamente Sergio, ho iniziato a suonare in basso insieme a proprio
sui
Sergio.
Fustini del Dash, come si faceva una volta.
Bello quello rotondo, me lo ricordo.
Tuo garage.
Comunque suonava bene quello rotondo, mi ricordo.
Sì, è vero. Sì.
Era facile che si sfondava, però quello suonava bene, me lo ricordo. Se lo ricordo anche i miei vicini, fidati. E, no, tornando un attimo anche a quello che è lo strumento, quello che è magari quello che può essere, diciamo, sì, poi diciamo la cosa principale che uno magari si porta dietro, no? Per esempio, io mi immagino sempre, una domanda che faccio un po' di rito, no? Mi immagino sempre magari l'ospite pronto magari per qualcosa e magari si sveglia la mattina e ha una scrivania, no? Per esempio, che cosa è che non deve mancare sulla vostra scrivania? Non so, partiamo da te, per esempio.
Accidenti, questa è una bella domanda, perché ci sono la penna,
il calamaio, rimanendo al maestro.
Ma il tempo è una bella domanda, veramente.
Ma lui non ha una scrivania in realtà.
oggi verrebbe da dire
non esiste,
non esiste più un computer con un collegamento, ecco, veloce.
4G per quello che rimane al telefono, il computer
verrebbe da dire questo, però allo stesso tempo dei fogli, anche una penna sicuramente.
Per scrivere testi,
certo. Sì, quindi tutte e due,
certo,
la versione elettrica e la versione acustica,
assolutamente d'accordo.
Moderno. E
a proposito di versione elettrica, versione acustica, parliamo di ESM, dove leggendo la vostra storia, leggendo comunque il nostro lavoro, ci porta anche a documentarci sugli ospiti che abbiamo volta per volta in studio. Ho letto un nome un po' particolare, un nome di grande rilievo, Francesco Santucci. Sì. Francesco Santucci, per chi non lo sa, è il primo sax dell'orchestra moderna della RAI, e so, perché comunque ne abbiamo parlato noi come state di cioè voi come state di San Martino con noi, e comunque mi sono documentato che vi ha dato una grande mano. Sì. Per quanto riguarda il discorso della trascrizione dei vostri pezzi da elettrici in acustici.
Sì, riarrangiamento.
Sì.
Qual è la difficoltà principale per chi fa musica di fare questo passaggio, chiamiamolo così? Perché insomma non credo sia una cosa facile.
Per quanto mi riguarda, io ho usato moltissimo, normalmente sintetizzatori, per cui strumenti elettronici, campionatori, eccetera, per cui una tavolozza di colori pressoché infinita, che può essere anche un meandro dove è facile perdersi in certi casi.
Certo.
E tornare a suonare semplicemente il pianoforte, che poi all'inizio facevo questo con le salse di San Martino, suonavo semplicemente il pianoforte io all'inizio, poi ho aggiunto tutti gli altri strumenti, è stata un'esperienza bellissima perché mi ha fatto riscoprire la scrittura dei pezzi come nuda e cruda, senza abbellimenti dati da suoni
che si è un po' persa,
che spesso sono accattivanti, no? Ma poi in realtà se il pezzo non c'è puoi fare gli arrangiamenti che vuoi.
Sì, ci vuole la sostanza.
E quindi ridurre all'osso quello che è i colori dati da cose esterne e fare i colori, perché ce ne sono tantissimi,
certo,
comunque,
certo.
Semplicemente con l'espressione,
con ciò che hai,
con l'espressione che ti dà un pianoforte o una batteria acustica o un contrabbasso o tutti gli strumenti a fiato con tutte le varie sfaccettature.
Praticamente ridare un tono diverso a un pezzo elettrico.
Sì, è un riscrivere.
Togliendo e aggiungendo.
Ma è stata una scoperta pezzo per tutti noi.
Sì, certo, sì, certo. Sì, sì.
Comunque,
prima di ascoltare l'ultimo pezzo volevo fare un messaggio promozionale, promotion.
Sì,
importante.
Cosa succederà il 31 ottobre?
Io volevo dire che posso, no?
Assolutamente sì, è un gran piacere.
Non siamo venuti qui per questo.
Il 31 ottobre ci sarà un concerto dell'estate di San Martino con tanti ospiti.
Da paura, visto il 31 ottobre.
Sarà il nostro modo di festeggiare i nostri 40 anni.
Bene.
E al Bertolt Brecht, al teatro Bertolt Brecht, il 31 ottobre vi invitiamo,
sabato alle 21:30.
Sabato alle 21:30 vi invitiamo già fin da ora,
poi lo ripubblicheremo anche sulla
maquetta,
esatto,
dove faremo un pochino quello che in qualche modo avete avuto un modo voi di ascoltare, cioè
diciamo
un pochino un assaggio
la nostra di
storia
che poi sarà
di tutti,
diciamo,
i dischi,
durante il concerto,
dei vari dischi,
un morso di mela,
quindi vi invitiamo, ringraziamo la radio che ci ha dato
Radiofonica
Universo Parallelo, che ci ha dato questa possibilità, e vi invitiamo, vi aspettiamo al nostro concerto del 31. C'è un ultimo brano, credo, no?
Io e Alex non mancheremo assolutamente.
Sì, Giulio e Alex saranno sicuramente in prima fila. E così speriamo molti di voi.
Che dire, io ringrazio voi di essere qui questa sera, insomma, che ci avete fatto compagnia per questa ora e mezzo e ci avete, diciamo, regalato e fatto chiudere gli occhi e socchiudere gli occhi con questo sottofondo molto particolare. Se avete capito bene, insomma, troverete un po' di tutto durante i loro concerti, perché non è mai la stessa cosa, neanche lo stesso concerto, è sempre diverso, è sempre qualcosa in più.
Sì. E anche quest'ultimo brano,
anche
sarà una
sera,
quest'ultimo brano nasconde, cioè non nasconde, avrete modo di sentire un'ulteriore
commistione in un territorio
per noi.
Non anticipiamo
alla fine del brano.
Nuovamente per l'ultima volta chiudete gli occhi.
31 ottobre e
Teatro,
vi aspettiamo.
Bertone.
Mi raccomando, Bertone, ragazzi, mi raccomando.
Mono Lake.
L'estate di San Martino. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao, grazie. Ciao.
Ciao Marco!
Marco, grande, ciao!